Envy Radio News presenta Tecno. Notiziario su tecnologie ed accessibilità. Notizie, curiosità ed anteprime scovate dalla rete a cura della redazione di Envy Radio. Tecno.
Tecno, notiziario su tecnologia e accessibilità, a cura della redazione di NW Radio. Inserto di visto, periodico di informazione dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Siena. Direttrice responsabile, Susanna Guarino.
In questo numero.
Internet delle cose e disabilità. Quanto possiamo aspettarci da questo universo nei prossimi tempi?
Nuove idee dal mondo, batterie e musica indossabile.
Home banking, croce e delizia per chi non vede.
Termostato Netatmo, gestiamolo con l'iPhone. Podcast a cura di Vainer Broccoli.
Blind, Vicky, attenzione alla strada. Podcast a cura di Simone Dalmaso e Cristina Luciani.
Cibo a domicilio. Podcast a cura di Vincenzo Rubano.
In studio Anna Guglielmi, Marianne Branca e Valentina Locascio.
Inviati speciali Vincenzo Rubano, Simone Dalmaso, Cristina Luciani e Vainer Broccoli.
Internet delle cose e disabilità. Quanto possiamo aspettarci da questo universo nei prossimi tempi? Di Vainer Broccoli. L'incedere della tecnologia sta influendo in maniera davvero massiccia sulla nostra quotidianità ed ancor di più, se vogliamo essere sinceri, può andare anche ad influire sulla giornata tipo di chi se la deve vedere ogni giorno con una disabilità. L'internet delle cose sta diventando realtà ed ogni giorno che passa ci mette di fronte a lampadine wifi, termostati smart, lavatrici e lavastoviglie controllabili da smartphone anche se non siamo presenti in casa. Va da sé che una serie di prospettive del genere non può lasciarci indifferenti ed ecco che anche noi iniziamo a cogliere la potenzialità infinita di poter gestire la nostra casa attraverso un telefonino senza dover chiedere nulla a nessuno, senza doversi arrabattare ad appiccicare etichette su qualsiasi elettrodomestico. Ma è sempre tutto così roseo? Assolutamente no. Tutta questa serie di oggetti, come già accennato, viene pilotata attraverso dispositivi mobili sui quali abbiamo installato le app sviluppate dalle ditte costruttrici, ma può essere sufficiente un aggiornamento da parte degli sviluppatori per vedere bloccato qualsiasi tipo di operazione, per esempio legata alla nostra lavatrice smart, la quale tutto d'un colpo può diventare un oggetto assolutamente inutile per chi magari non può vedere il display. Non vogliamo fare allarmismo, sia chiaro, però crediamo sia opportuno non scivolare nell'assoluto ottimismo, perché ogni situazione va monitorata, gli aggiornamenti delle app vanno fatti con molta cautela e soprattutto prima di avventurarci in acquisti incauti è fondamentale prendersi tutto il tempo necessario e tenere conto di quanto possa essere accessibile un'app che governa una lavastoviglie. Stiamo facendo un esempio. Se un pannello di controllo manuale può essere comunque gestito anche da chi non vede e soprattutto cercare uno scambio con chi magari ha già affrontato questo mondo. È fuori discussione il fatto che oggi vengano aperte delle porte che solo qualche anno fa erano fuori del nostro più roseo immaginario, ma pensare che tutto sia subito a posto ed a misura di disabilità potrebbe risultare un po' incauto. La rete deve diventare strumento di consultazione e di scambio a 360 gradi ed il nostro essere protagonisti delle scelte che facciamo deve trasformarsi in uno stimolo e non dobbiamo intenderlo come una frustrazione.
Nuove idee dal mondo, batterie e musica indossabile, a cura di Elena Brescacin. Siamo ormai circondati dagli accessori tecnologici, tanto che spesso e volentieri dobbiamo portarci una borsa più capiente del normale per farci stare caricabatterie, batterie supplementari, cavetti, cuffie, telefoni. Molto spesso poi, in mezzo alla confusione degli accessori, ci rendiamo conto che non abbiamo portata di mano immediatamente quello che ci serve, specie quando ci si trova con lo smartphone scarico. Ma se noi il caricabatterie l'avessimo al polso? Da San Francisco arriva il bracciale Niftix che cerca di risolvere il problema. Questo accessorio è costituito da un normale braccialetto, che però al suo interno nasconde un cavo compatibile con i protocolli sia Lightning sia micro USB e funge da ricarica o sincronizzazione dati. Se ce l'hai al polso è difficile che lo perdi dentro la borsa. Il Niftix viene prodotto in due versioni: NIB, Niftix Awesome Bracelet, ovvero Niftix bracciale esteticamente bello, che contiene solo il cavo e per ricaricare lo smartphone necessita di una power bank, batteria esterna supplementare, e NLB, Niftix Life Saving Bracelet, bracciale salvavita, che invece contiene al suo interno una piccola power bank per ricariche di emergenza. Le ricariche hanno un'intensità massima di 2,4 A e la capacità della batteria del Niftix Life Saving arriva fino a 210 Ah. Ovviamente non è possibile fare ricariche complete. È un dispositivo da usare per situazioni di emergenza. Per le ricariche complete si usano le power bank più capienti, anche se i creatori stanno studiando delle soluzioni per trovare batterie di capacità più alta pur mantenendo le piccole dimensioni. Per il bracciale solo col cavo ci sono tre colori per il cuoio: rosso bordeaux, nero fuligine e tannini di castagno, mentre per quello con la power bank sono solo in bianco e nero. Entrambi i modelli di braccialetto si possono preordinare su Indiegogo al prezzo di $14 per NAB e $18 per NLB, oppure $55 per avere tre bracciali NAB e tre NLB di colore diverso ciascuno, più $6 per le spedizioni, le quali avverranno tra aprile e maggio 2017. E se invece vogliamo avere gli auricolari a portata di mano senza pericolo di annodarli? In questo caso ci viene in aiuto Helix, un prodotto originale che proviene sempre dagli Stati Uniti, il quale abbina design e tecnologia. Anche qui si tratta di un bracciale, ma al suo interno c'è un auricolare Bluetooth. Srotolando gli auricolari dalla capsula posizionata sul braccialetto, sarà possibile avere due auricolari stereo compatibili con la tecnologia Bluetooth 4.1 e con possibilità di connessione smart. Qualora li si sia associati al tablet e allo smartphone, anche perché mentre si ascolta musica dal tablet, se riceviamo una chiamata al telefono, la connessione passerà direttamente all'auricolare. Non ha moltissime ore di autonomia, in quanto prevede 3 ore di riproduzione musicale continua e 200 ore di stand-by. Il prezzo di $199 non è dei più competitivi, ma l'idea sembra interessante soprattutto per chi è abituato a perdere gli auricolari o a dimenticarli in giro anche quando servono. Il prodotto è stato immesso sul mercato nel 2016 dopo 2 campagne di successo su Kickstarter e Indiegogo. Un accessorio molto più originale per gestire lo smartphone mentre si cammina è invece Nexound,
Si tratta di una collana che al suo interno contiene uno speaker, permettendo così di ascoltare musica o output musicali senza il pericoloso isolamento dal mondo. Prodotta in silicone ipoallergenico, Nexound si mette al collo come una normale collana e si fissa la propria maglia in modo da non avere lo speaker che va avanti e indietro mentre si fa lo sport. Contiene dei protocolli come play, pausa, volume su e giù, traccia precedente e successiva, con un microfono interno che serve per rispondere alle chiamate. Non è noto se supporta anche i comandi vocali di Siri, Google, No o simili. Volendo, si può anche inserire la musica all'interno della memoria del Nexound, che tiene 4 GB di capacità, equivalente a circa 1000 canzoni. È stato prodotto in Spagna e per un prezzo a partire da 99 euro è possibile averne una copia per marzo 2017.
Salve a tutti amici di Envy Radio, io sono Vincenzo Rubano dello staff di NW Apple e oggi sono qui a parlarvi di un argomento che spero riteniate interessante. Perché una delle cose che ci permettono di sopravvivere è sicuramente nutrirci. E per nutrirci ci vuole il cibo, ma non è detto che sempre si abbia voglia di prepararlo, il cibo necessario. Vuoi perché semplicemente si è presi da una forma di pigrizia acuta, o vuoi perché magari si è appena trascorsa una giornata particolarmente impegnativa e quindi non si è avuto proprio il tempo di prepararlo il cibo. In questi casi è dunque la soluzione più ovvia quella di ordinare il cibo da qualche locale, da qualche ristorante. E per farlo, tradizionalmente, i metodi sono sempre stati due. Il primo è stato quello di recarsi personalmente nel locale e magari prendere il cibo da asporto o anche consumarlo direttamente all'interno del locale, oppure richiedere la consegna a domicilio ad un locale di cui ci si fida, magari tramite telefono. Con il giorno d'oggi, però, con l'evoluzione delle tecnologie, il metodo, diciamo, di usare il telefono si è un po' evoluto e al giorno d'oggi è dunque possibile ordinare ai più importanti locali nelle principali città italiane attraverso delle piattaforme web, quindi completamente online. È possibile farlo utilizzando i computer e quindi appositi siti web oppure tramite le app per smartphone. In questo caso oggi noi andremo a parlare di una piattaforma che è la principale in Italia, disponibile in Italia, chiamata Just Eat. Just Eat è disponibile, è un'azienda multinazionale, è disponibile sia come sito web, consultabile da browser, ma anche attraverso applicazioni per smartphone, sia iOS che Android. E in questo caso noi andremo a vedere come eseguire un ordine su Just Eat attraverso l'applicazione iOS. Per poter ordinare su questa piattaforma è necessario innanzitutto registrarsi. Al fine di questo podcast non illustreremo il processo di registrazione poiché non presenta, per ovvi motivi, verrebbe un podcast troppo lungo e rischieremmo sicuramente di annoiarvi e comunque è una procedura abbastanza standard, una procedura di registrazione standard. Una volta registratisi è possibile impostare il proprio account all'interno dell'applicazione iOS e quindi procedere con il tutorial come abbiamo fatto, come illustreremo quest'oggi. Innanzitutto io ho già aperto l'applicazione Just Eat con preparativo e ci troviamo dunque nella finestra principale della stessa. Come avete sentito, il primo elemento che troviamo sotto le dita è proprio una simpatica etichetta che ci invita ad ordinare a domicilio online. Ma per esplorare questa finestra dell'applicazione non partiamo dall'inizio, Perché la finestra, ve lo anticipo, come vedremo, è una finestra organizzata nel modo cosiddetto a schede, cioè con varie sezioni che ci permettono di accedere a diverse funzionalità della nostra app. E andiamo perciò prima a fare una panoramica su questa finestra vedendo quali schede sono disponibili.
È stato selezionato. Ristoranti. Pannello. 1 di 3.
Ecco, questa è la prima scheda, cioè la scheda ristoranti. In questa scheda sarà possibile scegliere, vedere, come vedremo tra un attimo, la lista dei ristoranti da cui sarà possibile effettuare ordini.
Ordini, pannello, 2 di 3.
Da questa scheda invece è possibile accedere alla cronologia dei nostri ordini e vedere cosa abbiamo ordinato in passato e da quali ristoranti.
Aiuto, pannello, 3 di 3.
Da questa scheda invece è possibile accedere a informazioni che ci spiegano come usare l'app e ci danno dei suggerimenti per utilizzarla al meglio. Siamo già, quindi, come abbiamo visto nella scheda ristoranti, torniamo dunque all'inizio dello schermo su quella simpatica etichetta che, come abbiamo visto, ci dice
ordina domicilio online.
Eccola qui, l'etichetta che, come abbiamo visto, ci invita ad ordinare a domicilio online. Scorriamo dunque questa prima scheda, la scheda ristoranti, e vediamo cosa troviamo.
Enter postcode, la search postcode, pulsante.
Ecco, quelli su cui siamo passati sono due elementi. Il primo è Enter postcode ed è un campo su cui, facendo doppio tap, è possibile immettere sia il nostro, appunto, postcode, come lascerebbe intuire il nome, ma anche l'indirizzo completo. Una volta immesso questo indirizzo, l'applicazione lo ricorderà perché sarà associato al nostro account e quindi sarà visualizzabile sia su tutte le piattaforme su cui eseguiremo il login con quell'account. È possibile immettere compilare questo campo sia inserendo manualmente il valore oppure lasciando che l'applicazione, se si usa da smartphone, ci localizzi tramite il GPS o anche scegliendo da un elenco di posizioni recenti. Subito dopo quel campo abbiamo il pulsante Search Postcode. Cliccando su questo pulsante verrà eseguita una ricerca e ci saranno mostrati i ristoranti che possono fisicamente eseguire la consegna al nostro indirizzo. Questo è importante perché, specialmente nelle grandi città, l'applicazione, la piattaforma Just Eat è collegata a un numero elevatissimo di ristoranti, ma non è detto che tutti possano eseguire la consegna al nostro domicilio, perché appunto le città, essendo molto grandi, per scelte logistiche i ristoranti restringono la zona in cui eseguire le consegne. Quindi, io ho già inserito ovviamente un postcode, un indirizzo valido, procediamo dunque alla ricerca facendo doppio tap sul pulsante Search Postcode.
Search ristoranti, go back, indietro, pulsante.
In questa finestra che ci appare, come vedremo, ci sarà mostrata la lista dei ristoranti che quindi possono eseguire la consegna al nostro indirizzo.
Ristoranti, intestazione.
Il titolo della finestra.
Cerca.
Anche se, come vedremo che accadrà per altri elementi, facendo doppio tap su cerca, anche se VoiceOver non ce lo annuncia come pulsante, è possibile appunto far comparire una nuova finestra. Tramite questa nuova finestra sarà possibile immettere una stringa per filtrare la lista dei ristoranti in modo che che contenga soltanto i ristoranti che facciano match con la stringa che abbiamo inserito.
Tutte le cucine.
Tramite questo elemento invece è possibile selezionare che tipo di cucine vogliamo visualizzare nella nostra lista. Quindi, se per esempio volessimo mangiare sushi, è possibile restringere la lista e visualizzare soltanto i locali che preparano sushi.
Ordina.
Attraverso questo elemento invece è possibile scegliere con quale criterio debbano essere ordinati gli elementi della nostra lista. Possiamo scegliere di ordinarli per esempio per distanza dal nostro indirizzo oppure per voto a seconda delle valutazioni espresse dagli utenti. Perché, come vedremo più avanti, è possibile attraverso l'applicazione dare delle recensioni ai ristoranti e quindi in modo da aiutare la community a trovare soltanto i locali di qualità.
212 ristoranti.
Come è ovvio capire, nel nostro caso sono mostrati 212 ristoranti. Andiamo dunque a vedere cosa, quali informazioni ci vengono date scorrendo la lista.
Ordinati per rilevanza.
Ci conferma che i ristoranti sono ordinati per rilevanza, a seconda dei nostri criteri di ricerca, quindi è un algoritmo scelto da Just Eat che combina le abitudini nostre del passato, a seconda dei locali da cui abbiamo ordinato, la distanza e anche le valutazioni dell'utente a seconda dei criteri, di alcuni criteri statistici.
Restaurant, time all-in-din food. Restaurant delivery only, immagine. Restaurant icon, immagine. Restaurant star rating, 5000000. Restaurant, tortellino.
Ecco, come abbiamo visto, facendo flick, per ogni ristorante ci troviamo diversi elementi. Il primo è il nome del ristorante. Facendo doppio tap su quello potremo accedere alla schermata da cui sarà possibile ordinare da quel ristorante. Successivamente troviamo un'immagine. Questa immagine nel primo caso che abbiamo visto era Restaurant Delivery Only. Questo vuol dire che la consegna fisica dei nostri prodotti a domicilio sarà gestita in modo diretto dal locale da cui eseguiremo l'ordine. In alternativa, l'immagine può recitare Just Eat Delivery Only e in questo caso la consegna non sarà eseguita dal ristorante, ma direttamente da Just Eat. Questo tipo di servizio ha consentito ai ristoranti che solitamente non eseguivano consegne a domicilio di poterle eseguire proprio attraverso la piattaforma Just Eat. Infine, l'altra immagine che abbiamo sentito come Restaurant Icon è l'immagine, un logo, ovviamente, come ovvio dal nome, è un luogo, un logo da cui poter eseguire l'ordine, del ristorante da cui andremo ad eseguire l'ordine. Andiamo allora a cercare uno specifico ristorante così da dimostrare la funzione di ricerca. Tornando all'inizio della finestra.
Go back, indietro, pulsante, ristoranti. In testo cerca.
Ecco, facciamo doppio tap.
Campo di ricerca, search bar, campo di ricerca.
E possiamo cominciare a scrivere.
X maiuscola V maiuscola V O O L L Y T T E E. Un ristorante.
Ecco, scorrendo col dito più, diciamo col flick la finestra, ci viene detto quanti ristoranti fanno match con la stringa che abbiamo immesso. In questo caso io ho immesso la stringa volte perché sono interessato al locale chiamato
Ordinati per rilevanza.
Ecco, ci dà l'ordine, il locale dei risultati, anche qui possiamo modificarlo. E come dicevamo, io ho scritto la stringa volte perché sono interessato ad uno specifico locale.
Restaurant 500 volte pizza.
Eccolo qui, un locale chiamato proprio 500 volte pizza, che quindi contiene nel suo nome la stringa volte. Facendo doppio tap su questo locale potremo accedere ad una schermata che, come vedremo, contiene tutta una serie di elementi molto interessanti.
Restore, go back, pulsante.
Ok, quindi il primo elemento ovviamente è il pulsante per tornare alla schermata precedente.
Basket Wooten Singed. Pulsante.
Ecco, questo elemento con questo nome un po' strano, altro non è che il pulsante carrello situato in tutti i siti di e-commerce. Facendo doppio tap su questo pulsante è possibile visualizzare quali prodotti abbiamo già aggiunto al carrello ed eventualmente procedere al pagamento e completare l'acquisto.
Restaurant Details, 500 volte pizza.
Ecco, in questa etichetta appunto è dal significato ovvio, cioè ci dà i dettagli sul ristorante.
Menu, pulsante, intestazione.
In questo caso non ci sono particolari indicazioni, ma in altri casi su quell'etichetta è possibile che vengano mostrate informazioni quali offerte in corso, promozioni, se sono accettati buoni pasto ed eventualmente quali e così via. Subito dopo abbiamo un pulsante menu che ci consente di raggiungere rapidamente il menu del ristorante.
Recensioni, pulsante, intestazione.
Facendo doppio tap su quest'altro pulsante invece è possibile leggere le recensioni lasciate dagli utenti a cui accennavamo in precedenza.
Info, pulsante, intestazione. intestazione.
Mentre cliccando su questo pulsante è possibile ottenere informazioni aggiuntive sul locale, quali per esempio l'indirizzo, una media delle valutazioni e altre informazioni utili.
Consegna gratis. Ordine 5 euro. Attenzione, leggi qui prima di ordinare. Ellissi. Offerte, ogni due pizze ordinate, una lattina in omaggio. Specific rundown. Contracted.
Ecco, pulsante. Nell'elemento che abbiamo visto subito dopo il pulsante informazioni, viene mostrato, ovviamente, vengono mostrate tutte le informazioni utili. Quindi, qual è l'importo minimo affinché l'ordine ci venga consegnato, quali sono le promozioni in corso, come avete sentito, il locale ogni due pizze regala una lattina, quali possono essere per esempio i buoni pasto accettati, e come abbiamo sentito tutte le informazioni che è utile leggere prima di procedere ulteriormente nell'ordine. Qui ci troviamo già nel nostro menu. Come abbiamo visto, la prima voce è pizze, andando avanti.
Pizze speciali, calzoni, pizze maxi, panini.
Inutile commentare le voci che abbiamo scorso, perché il loro significato sarà ovvio, il menu procede, e in questa schermata c'è poco altro di interessante. Procediamo ad ordinare una pizza.
Pizza, calcio, pizza, pizza. È stato se pizza. Go back, menu, pulsante.
Ecco qui.
Pizza, intestazione. Basket Wooten Singed, pulsante.
Il solito pulsante che altro non è che il carrello.
Pizza. Marinara, pomodoro, aglio e origano, 3,50 euro.
Ecco. Ci ha letto il nome della prima pizza, ci ha letto gli ingredienti e ci ha letto anche il prezzo. Subito dopo abbiamo...
Addio di marinara, pulsante.
Ecco, questo pulsante qui, che si troverà a fianco ad ogni elemento del menu, ci permetterà di aggiungerlo al carrello. Quindi se io volessi ordinare una pizza marinara, mi basterebbe premere su questo pulsante.
Margherita, pomodoro, mozzarella, 4 euro. Addio di margherita. Pulsante.
Come dicevamo,
Napoli, pomodoro, addio di Napoli, pulsante.
Scorriamo un po' di pizze, giusto per farci venire ancora più fame.
Romana, addio di funghi, pomodoro, addio carciofi, addio cotto, pomodoro, mozzarella, addio cipolla, addio wurstel, addio salsiccia, pomodoro, addio rucola, addio patatosa, addio siciliana, addio prosciutto e funghi, pomodoro, mozzarella. Prosciutto cotto e funghi da 6 euro.
Ecco, facciamo finta che noi volessimo ordinare una buona pizza prosciutto e funghi. Quindi,
addio di prosciutto e funghi, pulsante.
Premiamo il pulsante per aggiungerla al carrello.
Addio di pencil, pulsante.
Ecco qui.
Complex productite, prosciutto e funghi. Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi. Vuoi delle aggiunte? Acciughe più 1,50 euro. Bresaola più 2 euro.
Ecco, come probabilmente avrete già intuito, subito dopo aver cliccato sul nome della pizza e sul pulsante per aggiungere, o meglio, sul pulsante per aggiungere la pizza al carrello, ci compare una nuova schermata. In questa schermata è possibile fare due tipi di cose: aggiungere ingredienti. Se lo vogliamo, come abbiamo visto, ci vengono proposte una serie di aggiunte, oppure in altri casi scegliere delle opzioni. Per esempio, non so, se volessimo ordinare un kebab, potrebbe esserci proposto se vogliamo che nel kebab sia inserita la cipolla o meno, per esempio. E allora, siccome noi non vogliamo aggiunte, raggiungiamo rapidamente con l'esplorazione dello schermo l'angolo in basso a destra, dove troviamo
cost, 6 euro.
Il costo totale, dopo le nostre aggiunte eventuali.
Total cost, 6 euro.
E subito prima.
Done with complex product, no extra stanks, pulsante.
Questo pulsante che ci dice, ok, abbiamo fatto con questo che lui chiama complex product, non ci sono degli extra. Se ovviamente avessimo aggiunto degli extra, il testo di questo pulsante rifletterebbe appunto questo fatto. Perfetto, abbiamo aggiunto una pizza, una buonissima pizza prosciutto e funghi al carrello. Procediamo allora ad acquistarla. Come abbiamo visto, il pulsante per accedere al carrello era quello col nome strano, e andiamo a trovarlo. Eccolo qui. Questa finestra in cui ci troviamo, nel caso ve lo stiate chiedendo, è la stessa da cui abbiamo scelto la pizza da aggiungere al carrello. Quindi siamo di nuovo sull'elenco delle pizze. Quindi, cliccando il pulsante che ci permette di andare nel carrello.
Basket, carrello, go back, indietro, pulsante.
Ecco qui, siamo nella schermata del carrello. Qui vengono riepilogati i prodotti che sono disponibili nel nostro carrello e che quindi possiamo acquistare procedendo con l'ordine.
Carrello, intestazione, allerginfo, pulsante.
Oh, attraverso questo pulsante è possibile indicare le eventuali allergie o se per esempio non si desidera che vengano inseriti degli ingredienti che non è stato possibile rimuovere in precedenza.
Totale ordine. Basket order total 6 euro.
Ecco, ovviamente come ovvio qui ci viene mostrato il totale dell'ordine, quindi l'importo che poi andremo a pagare.
Basket item count.
Ci viene detto quanti elementi sono nel carrello, in questo caso noi abbiamo un solo elemento.
Basket button, go to checkout, pulsante.
E questo è il pulsante che ci permette di andare alla cassa virtuale, ovviamente, ossia di eseguire fisicamente il pagamento.
Riepilogo ordine.
Subito sotto troviamo appunto il riepilogo dell'ordine.
Modifica, pulsante.
Che possiamo ovviamente modificare.
Prosciutto e funghi 6 euro subtotale. Basket subtotale 6 totale. Basket top 500 volte pizza. Via del lavoro. Basket button. Go to checkout. Pulsante. Via del lavoro 54.
Troviamo l'indirizzo del locale.
Pulsante.
E poi troviamo di nuovo il pulsante per andare alla cassa. Schiacciare su questo pulsante oppure su quello che abbiamo visto in precedenza non cambia assolutamente nulla ed è una cosa molto comoda averne due, perché se vogliamo leggere il riepilogo lo troviamo subito sotto, se invece non vogliamo leggere il riepilogo lo troviamo subito sopra. E perciò noi, che già che siamo qui, schiacciamo il secondo.
Go back, indietro, pulsante.
Eccoci qui. A questo punto compare la finestra in cui dobbiamo scegliere alcune cose.
Conferma i dati, go back, quindi conferma i dati per la consegna. Livello intestazione.
Ecco qui. Dobbiamo fondamentalmente confermare i dati per la consegna, quindi il nostro indirizzo, a chi è destinata la consegna e altre informazioni.
Nome, cellulare, 40.000, largo Alfred, virgola. 40.000 c'è, virgola, Bologna, citofono, stanza 300, interno scala, link.
Ci sono tutta una serie di dati che io ovviamente non lascio leggere allo screen reader per ovvi motivi, e quindi...
Scegli indirizzo, continua, pulsante.
Il pulsante continua per procedere ulteriormente nel nostro processo di pagamento.
Continua, fine, fine, principale. Fine modulo.
Ecco, una volta cliccato su continua, VoiceOver non ci informerà automaticamente del fatto che siamo passati alla schermata successiva, ma noi, che siamo bravi, possiamo andare a capirlo ripartendo con l'esplorazione dall'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Go back, indietro, conferma l'orario di consegna, livello intestazione 1.
Qui dobbiamo confermare l'orario in cui vogliamo ricevere la nostra consegna, perché possiamo scegliere di riceverla immediatamente, cioè, o meglio, appena possibile per il locale, oppure pianificarla per un orario specifico, se per esempio se siamo fuori casa.
Orario di consegna, note per il ristorante, esempio, allergie, intolleranze o altre indicazioni. Campo testo a più linee.
Qui abbiamo invece un campo di testo in cui poter inserire delle note per il ristorante. Non so, per esempio, nel nostro caso potremmo voler chiedere che la pizza venisse tagliata, oppure è possibile ancora una volta indicare delle allergie, se per esempio non lo abbiamo fatto nella schermata successiva.
Hai un'allergia o un'intolleranza alimentare? Pulsante.
Un altro pulsante ancora dedicato alle allergie. Usare una delle tante di tutte queste modalità per indicare le allergie fondamentalmente ci dà lo stesso risultato, quindi l'utente tenderà a scegliere quella che riterrà più comoda.
Procedi, pulsante.
E qui abbiamo il pulsante procedi.
Fine modulo.
Una volta cliccato su procedi, l'unica cosa che resterà da fare, e che noi ovviamente non faremo, è inserire le informazioni per eseguire il pagamento. Queste informazioni, questo pagamento può essere eseguito in varie modalità su Just Eat. Può essere eseguito tramite carta di credito, ma anche con dei codici prepagati che vengono inviati in caso di determinate promozioni, o anche con PayPal e con alcune carte di debito. Sono accettate anche determinate carte di credito ricaricabili e ovviamente è possibile scegliere di pagare in contanti alla consegna del prodotto. Come abbiamo visto, dunque, le modalità di pagamento sono molteplici e una volta la schermata successiva, dopo aver scelto la modalità di pagamento, mostrerà tutta una serie di campi opportuni. Non so, per esempio, se si è scelto di pagare con carta di credito, ci verrà richiesto il numero della carta, il codice di sicurezza e l'eventuale la data di scadenza. Se invece si è scelto di pagare in contanti, ovviamente ci sarà soltanto il pulsante per concludere la procedura di acquisto e quindi portare a termine l'ordine. Queste informazioni è possibile dire all'applicazione di salvarle in modo da associarle al nostro account e poterle avere a disposizione da qualunque applicazione, da qualunque browser o dispositivo venga utilizzato il servizio di Just Eat anche per ordini successivi. Bene, con questo è tutto per la nostra procedura su come ordinare a domicilio del cibo utilizzando la piattaforma Just Eat. Speriamo che questo podcast sia stato di vostro gradimento e, che dire, buon appetito a tutti!
Home Banking, croce e delizia per chi non vede. Di Alessio Lenzi. Per chiunque, ma specialmente per chi ha problemi di vista, recarsi in banca è sempre stata un'operazione problematica. Basti pensare agli apparecchi a batticode inaccessibili, filiali sempre più caotiche o sempre più spesso quasi inesistenti. Naturalmente, come di consueto, anche in questi casi la tecnologia aiuterebbe e non poco, visto che oramai, attraverso l'utilizzo di PC e smartphone, possiamo operare sul nostro conto come e quando vogliamo. Purtroppo però non è sempre oro tutto quello che luccica, specialmente se si hanno problemi di vista. Ma perché? Bene, continuate nell'ascolto e cercheremo di affrontare bene questo argomento, sia nel bene che nel male. Premessa doverosa. Quanto andremo ad esporre non vuole essere né denigratorio né tendente a consigliare un istituto bancario rispetto ad un altro. Quello che vorremmo fare è spiegare come oggi possiamo operare o meno con certe banche, cercando di far comprendere quello che è possibile fare o meno, a seconda di quelle che sono state fino ad oggi le nostre esperienze. Di contro, non vogliamo nemmeno consigliare un istituto rispetto ad un altro, in quanto, sempre più spesso e più velocemente, questi soggetti possono cambiare le carte in tavola in fatto di accessibilità, sia nel bene che nel male. Sicuramente ognuno di noi ha la propria banca, con la quale si potrà trovare bene o male, ma se con quest'ultima si ha ormai confidenza o si hanno sviluppate strategie per potervi interagire, non è sempre il caso di passare ad un altro istituto. Chiaramente, se non si è contenti, ci possiamo sempre guardare attorno, ma il cambio della propria banca non è sempre un'operazione agevole, che va ponderata e studiata con cura. Ma cosa è in sintesi l'home banking? Sicuramente tutti sappiamo di che si tratta, ma è giusto dare una piccola spiegazione per coloro che sono completamente a digiuno dell'argomento. L'home banking, letteralmente banca da casa, è la possibilità di poter operare sul nostro conto attraverso vari canali come internet, telefono tradizionale o smartphone, senza doversi recare direttamente nella propria filiale. Questa possibilità è utilissima in quanto ci consente di poter fare tutte le operazioni direttamente da casa propria senza doversi recare in banca e soprattutto in qualsiasi ora del giorno, anche se gli sportelli tradizionali sono chiusi. In principio si poteva operare solo sul nostro conto per fare operazioni limitate come bonifici o giroconti, ma nel corso degli anni le possibilità sono via via aumentate ed oggi possiamo fare tantissime cose come ricaricare il nostro cellulare, pagare bollette, bollettini postali, pagare MAV ed in certi istituti anche acquistare prodotti bancari senza doversi recare in filiale per firmare i relativi contratti. Con queste premesse possiamo comprendere come l'home banking oggi ricopra un'importanza sempre maggiore, visto che sempre più spesso gli istituti tendono a ridurre i propri sportelli sul territorio, delegando sempre di più la maggior parte delle operazioni a sportelli automatici o, come accennato, proprio alla banca da casa. Come si opera? Ogni banca mette a disposizione dei propri clienti una piattaforma dove operare sia in modalità di sola consultazione, visualizzazione del saldo e movimenti o in modalità dispositiva, per eseguire operazioni di movimento denaro come bonifici, giroconti o pagamenti di qualsiasi tipo. Per entrare ci vengono date opportune credenziali e generalmente abbiamo a disposizione due password, una per accedere al servizio e consultare i propri conti ed una per eseguire le operazioni dispositive. Quest'ultima solitamente non è fissa e può cambiare di volta in volta per mantenere un livello alto di sicurezza. Di solito per ottenere queste password viene consegnato un dispositivo simile ad una chiavetta che, quando richiesto, genera una password numerica che dovrà essere utilizzata entro un breve lasso di tempo per compiere l'operazione da eseguire. Altri istituti utilizzano modalità differenti per generare questi codici come schede dove vi sono un certo numero di password valide un'unica volta, dispositivi USB o, sempre più spesso, applicazioni per smartphone che si occupano di generare questi codici. Come accennato ad inizio paragrafo, le piattaforme per operare sono più di una e la banca le mette a disposizione dei propri clienti. In genere le possibilità sono tre: la banca telefonica, un sito internet ed un'applicazione per smartphone. In questo modo ognuno può utilizzare il mezzo che più gli aggrada, ma alle volte con uno strumento non è sempre possibile compiere tutte le operazioni e per questo è sempre necessario conoscerli tutti. Per fare un esempio concreto, con Intesa San Paolo, attraverso la banca telefonica, non si possono compiere operazioni che invece possiamo effettuare in tutta semplicità attraverso il sito internet. Le applicazioni per smartphone. Visto che oramai questi dispositivi sono sempre più presenti nella nostra vita, vogliamo soffermarci sulle applicazioni che ci permettono di operare con la nostra banca. Parlando di accessibilità, purtroppo non tutti gli istituti brillano, però, a quanto fino ad oggi conosciamo, i due più importanti gruppi bancari italiani hanno realizzato un'applicazione che finalmente è completamente utilizzabile da chi non vede, attraverso i sistemi di lettura dello schermo integrati nei dispositivi. Gli istituti in questione sono Unicredit e Intesa San Paolo. Unicredit ha pubblicizzato massicciamente l'iniziativa sulle varie testate specializzate ed ha fatto anche molta pubblicità via mail ai propri correntisti con disabilità visive. L'applicazione è accessibile, anche se a mio modesto parere non è semplicissima da utilizzare, ma in ogni caso permette di operare in tutta tranquillità sul proprio conto e, se lo smartphone è provvisto di riconoscitore di impronte digitali, permette di accedere molto velocemente alla propria situazione finanziaria. L'applicazione è stata sviluppata per iOS e si può scaricare dallo store. Prevede una modalità demo, così ognuno può verificarne l'effettivo funzionamento e valutarne l'accessibilità. Intesa San Paolo ha recentemente aggiornato la propria applicazione e finalmente l'ha resa accessibile sia per i dispositivi iOS che Android. Tuttavia anche la vecchia applicazione era utilizzabile, ma la nuova versione ha fatto un bellissimo salto di qualità, rendendo molto semplice operare con i propri conti bancari. Alla stesura di questo articolo, l'applicazione non è ancora del tutto completa, infatti mancano ancora alcune cose da sistemare, ma contiamo in futuro di poterne parlare in dettaglio e spiegarvi tutto quello che l'app può fare. I siti internet. La situazione dei siti internet per operare con gli istituti bancari non è molto rosea, infatti non tutte le banche offrono siti pienamente accessibili. Anche qui ci sono comunque isole felici dove si può operare in tranquillità e gestire la nostra situazione finanziaria. Un esempio concreto di usabilità è Banca Fineco, che attraverso il proprio sito offre la possibilità di operare con le nostre tecnologie di lettura schermo. Purtroppo non ho un conto presso di loro e non ho potuto toccare con mano, ma tutti coloro che hanno questa banca sono contenti e mi sono sempre sentito dire tutte le banche dovrebbero essere come Fineco. Un altro esempio è Intesa San Paolo, infatti dalla scorsa estate ha rinnovato il proprio sito di home banking e finalmente ha tenuto conto dell'accessibilità. Personalmente ho potuto provarlo e, anche se in apparenza molto complesso, se ci si prende la mano risulta molto ben utilizzabile. Tuttavia si tratta di un sito ancora in sviluppo che potrà subire variazioni e sicuramente migliorie. Con questo articolo abbiamo voluto spiegare in sintesi quello che oggi possiamo fare in banca, rimanendo a casa nostra. Naturalmente questo breve scritto non vuole essere né esaustivo né tendente a pubblicizzare istituti bancari, ma vuole rappresentare semplicemente un piccolo esempio di come sempre di più la tecnologia può venirci incontro anche per gestire i nostri amati e odiati soldi. A questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo numero e mi raccomando, come dicono i vecchi, ogni soldo risparmiato è un soldo guadagnato.